Bentornati a Rock and Roll High School
da Jimmy
e Kevin, direttamente dai studi di radiofonica.com di Ponte San Giovanni.
Si riforma la coppia,
si
quindi.
Riforma la coppia per la seconda volta. C'era stato un cambio di line up per la puntata.
Esatto.
Ringrazio il Frondo per avermi sostituito l'ultima volta. Oggi facciamo la seconda puntata dedicata all'alternative rock degli anni 90 e iniziamo subito con una band che poi in verità è stata scoperta molto più avanti,
sì,
verso gli anni 2000, e sono i Slint. I Slint nel 91 producono un album pazzesco
che è Spiderland,
che poi viene ricordato appunto forse come il primo vero album post rock,
sì,
genere che poi appunto si è sviluppato soprattutto nei 2000, quindi ecco, negli anni 90 è rimasto abbastanza accantonato come album.
Curiosità, la foto della copertina scattata
da
Bonnie Prince Billy
addirittura.
Esattamente.
E appunto da Spiderland andiamo subito ad ascoltare come intro della puntata
Nosferatu Man.
I'm
E questa era Nosferatu Man di Slint, direttamente da Spider-Land.
Tra parentesi, sentiremo per questa puntata in sottofondo Spider-Land.
Sì,
un album che dovete disco. Assolutamente avere in casa, perché è pazzesco.
Per quanto la, sì, penso che anche sia adesso abbastanza facile da reperire, diciamo.
Sì.
Allora, iniziamo la puntata con i Primal Scream. Primal Scream, sicuramente tra le band più importanti degli anni 90. Allora, nel 1985 Bobby Gillespie abbandona i Jesus and Mary Chain, dove suonava la batteria con loro, e decide di dedicarsi a un progetto tutto suo, i Primal Scream, insieme a Andrew Innes, Rob Young e Jim Navajo. Debuttano nell'87 con Sonic Flower Groove, che rivela, diciamo, l'amore del gruppo per il pop rock, la psichedelia degli anni 60, ma anche per il rock and roll più nudo e crudo di Rolling Stones e Stooges, per fare due nomi su tutti. Il secondo disco omonimo segue la falsa riga del primo, e tutto però cambia quando arriva Andrew Weatherall in cabina di regia. Nel 1990 Andrew prende I'm Losing More Than I'll Ever Have, direttamente da Primal Scream, e lo stravolge praticamente inserendo delle ritmiche dub funk e dei samples dalla colonna sonora di Easy Rider. Tutto ciò non è altro che il preludio all'uscita di Screamadelica del 91, che è tranquillamente uno dei dischi più influenti per le generazioni successive di artisti inglesi, e anche il disco che riavvicina il rock alla musica da ballo. Ora segnaliamo sicuramente anche Extramenter.
Sì,
non è facile questa da pronunciare, perché non c'è, è un po' come Vicos, no?
Il codice fiscale praticamente.
Praticamente sì, senza vocali, del 2000, che riprende un po' il discorso di Screamadelica. E io consiglio personalmente anche l'ultimo, Beautiful Future, veramente un gran bel disco. Però adesso ci andiamo a sentire direttamente da Screamadelica l'apertura, Moving On Up.
I'm
E questi erano i Prima Scream con Moving On Up,
direttamente da Scream America.
Eh sì.
Andiamo avanti con i Teenage Fan Club, una band che scozzese, si formano a Glasgow nell'89 ad opera dei chitarristi Norman Blake e Raymond McGillley. Appunto, nel corso dei due decenni di carriera che hanno attraversato, rivedono in maniera abbastanza originale e soprattutto in chiave di listening armonie riconducibili a Neil Young, i Birds, ma anche Velvet Underground e i Beatles. A Catholic Education, il loro primo album ottiene subito un discreto successo sia di critica che di pubblico, e il seguito The King del 91 viene ritirato, non ho mai capito il perché, il primo giorno appunto dell'uscita nei negozi, ma sempre nel 91 esce quello che forse è il loro vero must, che è Bandwagonesque, e un grandissimo album da molti considerato anche come un album progenitore, anche del, cioè influente per il grunge statunitense. La fortuna commerciale invece viene più avanti con Grand Prix del 95, dove però perdono molta della loro originalità a scapito appunto di un pop rock molto più inglese.
Sì.
E infatti poi andranno anche spesso in tournée con band come Oasis e Radiohead. Appunto ritornano in chiave country rock con il loro successivo album Songs from Northern Britain del 97, e qui si chiudono gli anni 90. Gli anni 2000 sono meno significativi a livello musicale per i Teenage Fan Club, anche se l'ultimo album del 2010, che ho ascoltato proprio questi giorni, Shadows, non è affatto male, ve lo consiglio anche di ascoltare, però prima ascoltate Bandwagonesque, che è veramente un gran bel album. E da questo proprio andiamo a ascoltare Alcohol Holiday,
che è tra l'altro uno dei titoli più belli che abbia mai sentito in assoluto. Alcohol Holiday,
Alcohol and Holiday, decima traccia se non erro del...
Sì. We'll be right back. E questi erano i Teenage Fan Club con Alcohol Holiday.
Nel frattempo salutiamo Virginia e Anna che ci stanno ascoltando.
Sì, penso anche Laura, dai, ci sarà sicuramente Laura, adesso la contattiamo,
adesso
ci
la
sarà
contattiamo
anche lei.
E ricordiamo che il perugino
è la caratteristica,
è fondamentale nel nostro programma. Ce l'hanno proprio chiesto perché su Radiofonica la maggior parte dei conduttori sono studenti venuti dal sud.
Esatto.
E siamo uno dei pochi programmi veramente perugini, quindi chiaramente
bisogna farci valere. Insomma.
Chiaramente, dobbiamo farci valere, sì.
Passiamo ora ai My Bloody Valentine, che sono capitanati dal chitarrista Kevin Shields. Si formano nel 1985 e debuttano con This Is Your Bloody Valentine, che è un disco piuttosto debole che passa alquanto inosservato. E poi però col secondo Isn't Anything le cose diciamo che cominciano a cambiare e la band comincia a ingranare. Il gruppo vira diciamo verso lo shoegaze, che è un genere di cui poi diventeranno i veri e propri portabandiera, grazie a Loveless, un disco del 91 che è una sorta di incrocio, se ce la fate immaginarlo, tra Pet Sounds dei Beach Boys e Metal Machine Music di Lou Reed. Ci sono voluti 3 anni di studio per registrarlo, qualcosa come 200.000 sterline, addirittura 8 ingegneri del suono. E infatti la Creation, la casa discografica, rischierà il fallimento, ma fortunatamente poco dopo arriveranno gli Oasis a risollevare le sorti della Creation. E a questo punto, direttamente da Loveless, andiamo a sentirci proprio l'apertura del disco, che è Only Shallow. E questi erano i My Bloody Valentine con Holly Shallow.
Ora cambiamo un pochino di genere, andiamo su qualcosa di un pochino più pesante. E già dal nome, chi mi conosce sa che questa bene non può che piacermi. Io odio le tecnologie, loro si chiamano Odio Contro le Macchine, e quindi per me sono proprio perfetti. Sono, avete capito, sono i Rage Against the Machine, nascono a Los Angeles nel 91. Tom Morello e Zach Della Rocha sono i due elementi cardine, ai quali si uniscono poi Brad Wilk e Tim Comerford. Forse appunto Rage Against the Machine dopo i Clash rappresentano
Rage Against the Machine, non è meglio
Machine? Vabbè, però la Machine più suona meglio, dai.
Insomma.
E viva con l'inglese, credo che lo sappiamo molto. Appunto sono, dicevo, dopo i Clash forse sono l'unica band che è riuscita a unire un buon rock ad un grosso impegno politico, appunto contro il capitalismo, per la lotta a favore delle minoranze etniche, eccetera. Il loro singolo d'esordio, Killing in the Name, appunto finisce con la frase Fuck you, I won't do what you tell me, appunto vaffanculo, non farò mai ciò quello che mi chiedi. E infatti verrà spesso censurato negli Stati Uniti, cosa che però non darà problemi per quanto riguarda le vendite. Infatti Rage Against the Machine, il loro primo album, sarà un successone. Successone perché appunto i riff di Tom Morello sono potenti e graffianti, il rap barra hip hop di Zach Della Rocha è rabbia pura, da molto spesso assomiglia molto a ascoltare anche MC5 come potenza i Rage Against the Machine. E la cosa che mette più impressione infatti è probabilmente che anche se i testi sono tremendamente forti, è il muro di suono che genera non riuscirebbe da solo a creare una ribellione, quello che volevano appunto fare. Andando avanti, Evil Dream e The Battle of Los Angeles saranno i successivi album e gli ultimi due della band, che si chiuderà appunto nel 2000, quando George W. Bush, maledetto inglese, non mi riesce mai a dire le parole.
George W. Bush, dai,
W. Bush andrà un'altra volta al potere negli Stati Uniti. Zach Della Rocha sentirà come se avesse fallito nel suo progetto e esce dai Rage Against the Machine. E così, insomma, poi dopo loro generano gli Aeroslave, quelli rimanenti insieme a Chris Cornell, mentre lui si trova in qualche campo sì. In giro per Sud America
a masticare il tabacco.
Esattamente. Andiamo a ascoltare Guerrilla Radio, uno dei pezzi più potenti di Rage Against the Machine, tratto da The Battle of Los Angeles.
Fuck it, cut the cord. Lights out. one time. What better place than here? What better time than now? Oh, hell!
Questi erano i Ratm. Guerrilla Radio.
E andiamo avanti a questo punto con Joe Spencer. Appunto, sull'introduzione a guida ragionevole al frastuono più atroce, che devo ancora ridarti.
Fai pure con comodo.
Sì, sì, lo leggo con comodo. Un libro comunque, visto, leggi un pezzo per volta, no? C'è una storia dietro.
Adesso non trova scuse, proprio adesso che sei in onda.
Comunque, su guida ragionevole al frastuono più atroce trovai questa frase. Joe Spencer sarà anche bravo.
È un cazzone.
Ma si crede Elvis. Ed Elvis era già un cazzone. Figurarsi tardivi e pigoni. Ora ecco, Joe Spencer è un personaggio abbastanza incredibile. Ormai con una carriera più che ventennale, che inizia con i Pussy Galore, continua con i Blues Explosion e ora continua con i Ivy Trash. Oggi parliamo appunto dei Blues Explosion. Nascono a New York nei primi anni 90. E John Spencer è chiaramente l'elemento principale. Russell Simmons e Judah Bauer completano la line-up. Il loro è un potente hard blues ricco di virtuosismi e improvvisazioni, e i suoni sono sporchi. E infatti John Spencer diventerà anche famoso per l'utilizzo di chitarre sul palco da pochi dollari. Una volta andò in concerto, cioè il concerto andò su MTV a fare una presentazione dell'album, appunto si presentò con una chitarra che aveva comprato sul mercatino a $19 e suonava in una maniera pazzesca. I loro primi album hanno subito un ottimo successo di critica, però il loro vero must è Orange del 94. Le basi musicali sono chiaramente blues, quindi molto primordiali, ma eccessivamente irriverenti. E sopra invece ci sono delle incredibili jam session stile anni 70. Quando appunto ascoltai la prima volta Orange, pensai che un artista normale con i giri che ci sono all'interno di Orange può farci più o meno 6 o 7 album. Joe Spencer riesce a mettere tutti dentro uno. E il pezzo infatti che andremo a ascoltare sarà un pezzo appunto di questo tipo, con 8000 giri diversi, tratto appunto da Orange. Andando avanti, appunto, Now I Got Worry e Acme seguiranno questa linea, e un caso a parte poi è Plastic Fang del 2002.
Stupendo, primo
l'album con cui li ho conosciuto, tra parentesi, anche visti da vivo, erano spettacolari. E in cui però lo stile cambia un pochino, i pezzi sono un pochino più lineari.
È molto, dire che Plastic Fang è molto Rolling Stones,
sì,
diciamo,
più vicino anche a un blues classico, a tratti anche rockabilly, infatti che poi sarà anche un passaggio verso gli Ivy Trash, che appunto sono soltanto
sempre rockabilly. Diciamo un Rolling Stones, come dire, un po' centrifugati, no? Un po'.
E stranamente non ho mai letto una recensione buona su Plastic Fang, anche se a me piace effettivamente veramente tanto. Comunque andiamo a ascoltarci Bell Bottoms da Orange. We'll be right back.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottoms. Bell Bottoms.
Joe Spencer Blues Explosion con Bell Bottoms.
Ricordavamo quanto è stato brutto quel giorno quando non è arrivata Umbertide.
Eh sì, bisognava vederlo live, invece
c'era un bel concerto
40 di febbre
gratis di Joe Spencer a Umbertide, non è mai arrivato purtroppo.
Purtroppo no. Passiamo, cambiamo genere proprio e rimaniamo comunque sempre nella sfera alternative. Parliamo degli Sparkle Horns. Mark Linkus, il deus ex machina, diciamo, del gruppo, cresce ascoltando il country e il bluegrass e vedendo lo show di Johnny Cash alla TV a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. Da adolescente poi scopre i Sex Pistols e il punk comincia a suonare, a fare musica fin dai primi anni 90 e pubblica alcuni singoli che lo fanno notare dalla Capitol Records, che, per la quale firma e grazie alla quale pubblica nel 95 il disco di debutto, e qui c'è un bel titolo, Viva Dixie Submarine Transmission Plot, scritto tutto attaccato, da dire tutto di un fiato, che inserisce subito il gruppo nel filone lo-fi lisergico degli anni 90, un po' anche quel country, no? Anni 90 rivisitato, diciamo. E anche se nei dischi anche in questo disco, insomma, di Sparkle Horns troviamo pure pezzi più dinamici come Rainmaker, che andremo ad ascoltare adesso, e seppur forse inferiori al debutto sono comunque assolutamente da segnalare pure i successivi due dischi, Good Morning Spider e It's a Wonderful Life. Mark purtroppo si è suicidato un annetto fa ormai, abbondante. Si è sparato, e prima ricordavo con Kevin la storia riguardo al fatto che ha passato anche diversi anni sulla sedia a rotelle perché una sera dopo tipo un concerto andai in overdose di Valium e antidepressivi, dormì per 14 ore, cioè svenne, dormì per 14 ore in una posizione che ancora non si è capito come cazzo ha dormito, però con tipo tutto il corpo sopra le gambe, e ha rischiato proprio di perderle, e poi sono riusciti a fargliele tenere, ma è andato a finire sulla sedia a rotelle. E comunque niente, ricordiamo Mark con Rainmaker direttamente da quel disco che vi ho detto prima.
Io non provo a dirlo perché sennò... No.
Questi erano i Sparkle Horse con Rainmaker.
Ecco, mentre ragionavamo su cosa fare la prossima puntata, probabilmente sarà una puntata incentrata su finalmente su 2000, andiamo avanti molto velocemente con una band belga, penso sia la prima band belga che incrociamo e sarà anche l'unica che troviamo.
Sicuramente.
Forse se vogliamo
però io è una delle poche cose che ricordo, cioè se tu dici Belgio penso ai Deus e forse ai Cavoli di Bruxelles, cioè
poco altro, sì. Non è
una terra un po' inutile.
Abbastanza inutile, sì, effettivamente. Possiamo mettere i Millionaire magari nei 2000.
Fa culo il Belgio.
Però, chi? I Millionaire nei 2000 sulla scena underground, però è poco, insomma. Non è
po
tantissimo.
Pochino, dai,
appunto, sono un gruppo musicale di Anversa. Il nucleo originale è formato da Tom Barman, Steph Carlens, Klaas Johanssons e Julius De Borger. Bastava l'inglese, ora anche il fiammingo
è arrivato a rompere i coglioni.
Non volevo dirlo. Comunque, ecco, nascono all'inizio degli anni 90 e il loro stile è caratterizzato da un'eclettica combinazione di elementi tratti da diversi generi musicali come rock, punk, blues, eccetera. L'album principale, il loro album must, chiaramente il primo, forse che è scenario, loro album di debutto del 94, e ci trovano anche molti elementi che ricordano anche pezzi noise alla Sonic Youth. La band è ancora attiva, da lì in poi la produzione è sempre minore, sempre più altro di minor qualità, e appunto da worst case scenario andiamo ad ascoltare un grandissimo, un gran bel pezzo che è
che l'apertura del disco Saz & Soda.
Yeah.
E questi erano i Deus con Sats & Soda. A questo punto passiamo a parlare di un altro gruppo, gli Spiritualized. Gli Spiritualized sono il gruppo fondato da Jason Pierce, che è un ex Spaceman 3, che è una band, diciamo, come definirla, forse noise, a metà tra il noise e il neopsichedelico degli anni 80. Jason Pierce con gli Spiritualized affronta invece, diciamo, tematiche musicali più complesse, con arrangiamenti gospel, elaborazioni orchestrali e anche una buona dose di rock. I primi due dischi non lasciano molto il segno, ovvero Laser Guided Melodies nel 92 e Pure Faces del 95, ma col terzo fanno decisamente centro, ovvero Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, che è addirittura nominato disco dell'anno secondo il New Musical Express, tra l'altro anno 1997, non povero di grandi dischi, basta solo per dirne due, Urban Hymns e OK Computer, e con pezzi come No God Only Religion, che suonato solo con un'orchestra di 58 elementi, tanto per capirci, e Cop Shoot Cop, che è un blues mercuriale di 17 minuti, che penso che sia molto difficile da trovare in un disco degli anni 90, e quindi diventano subito un po' il fenomeno dell'anno. Il gruppo poi si sfalda dopo il tour, appunto, del disco, ma verrà poi rimesso insieme nel 2001 dallo stesso Pierce, e buoni dischi degli anni zero per quanto riguarda gli Spiritualized sono anche Let It Come Down e Amazing Grace. A questo punto degli Spiritualized ci andiamo a sentire proprio il pezzo di apertura e che dà il titolo al disco, Ladies and Gentlemen, title track, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Questi erano gli Spiritualized con Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space.
Salutiamo Fabio nel frattempo.
Salutiamo Fabio che
anche
se
è ancora non ci sta ascoltando, forse magari riesce al volo a attaccare la
Saluto
connessione.
Silvana, che credo sia in onda, anche se non è in linea. E a questo punto tocca
molto
a te con i Magnetic Fields.
Anche perché abbiamo rimasto
poco tempo. Sì, siamo quasi arrivati.
Quindi diciamo giusto due cose. I Magnetic Fields sono un gruppo musicale statunitense formati da Stephen Merritt, e la formazione include anche Claudia Gonson, Sam Devil e John Hu. Il gruppo nasce nel 90, è autore di moltissimi album, soprattutto da menzionare il triplo album 69 Love Songs, dal quale proprio ascolteremo due pezzi. Quindi anche prima di parlarne un altro po', andiamo ad ascoltare subito un pezzo che è I Think I Need a New Heart.
Time stands still, all I can feel is the time standing still as you put down the keys and say, don't call me, please. While the radio plays, I think I need a new heart. I put it in a song, so the radio plays. I think I need a new heart, just for you. I think I need a new heart, 'cause I always say I love you when I mean turn out the light, and I say let's run away when I just mean stay the night. But the words you want to hear, you will never hear from me. I'll never say happy anniversary. Never stay to say happy anniversary. So I think I need a new heart. Oh, I think I need a new heart.
I Think I Need a New Heart dei Magnetic Fields.
Non farebbe male, farebbe come un cuoricino,
sì,
più
ogni tanto uno nuovo ogni tanto ci starebbe bene.
Sì. le donne via, siamo lunghi, andiamo direttamente anche con il secondo pezzo dei Magnetic Fields, sempre tratto da 69 Love Songs, mentre il sottofondo è partito un pochino troppo forte la musica di Slint. E questo lo dici tu, per favore, te la faccio. Non lo diciamo.
Questo
dopo.
È A Chicken With Its Head Cut Off.
Eligible, not too stupid, intelligible, and cute as Cupid. Knowledgeable, but not always right, salvageable, and free for the night. My heart's running round like a chicken with its head cut off. Around the barnyard, falling in and out of love. Poor things blind as a bat, getting up, falling down, getting up. Who'd fall in love with a chicken with its head cut off? Whoa, Nelly. My wife doesn't understand me, many dozens
to land me. I'm for free love, and I'm in free fall. This could be love or nothing at all. But my heart's running round like a chicken with its head cut off. All around the barnyard, falling in and out of love. The poor thing's blind as a bat, getting up, falling down, getting up. Who'd fall in love with a chicken with its head cut off? We don't have to be stars exploding in the night, or electric eels under the covers. We don't have to be anything quite so unreal. Let's just be lovers. My heart's running round like a chicken with its head cut off. All around the barnyard, falling in and
E questi erano ancora Magnetic Fields, un disco che meriterebbe di essere ascoltato molto, perché comunque
anche se è molto lungo.
Sì, sì, però sono veramente molti i pezzi che meritano, sì, assolutamente.
Molto lento, un gran bel album. Andiamo avanti con un gruppo molto famoso negli anni 90, sono i Placebo, appunto un alternative rock band britannica, anche se poi i membri sono originali del Lussemburgo. Appunto formata da Brian Molko, Stefan Osdall e Steve Forrest.
L'origine del gruppo che sinceramente a me sta sul cazzo, se devo essere sincero.
Qualche pezzo lo salvo, anche io non è che li adori così
tanto. Ma non è un discorso di
musicale,
cioè alla fine musicalmente mi piacciucchiano anche, diciamo, però proprio come band mi stanno un po' sulle palle.
A me mi sono andati un pochino sulle palle quando sono andati un pochino a Sanremo. Quella volta
sì,
Sanremo
proprio
che sì, spaccavo gli strumenti, però non ero nemmeno molto in grado a spaccare, non ero come Kurt Cobain. Comunque, ecco, l'origine del nome deriva probabilmente dalle droghe, dall'effetto placebo, anche se loro dicono appunto che venga da qualcosa che non funziona, pensando a qualcosa che credi che ti faccia sentire meglio. Appunto la storia dei Placebo inizia in Lussemburgo, anche se poi i membri si conoscono in Inghilterra, casualmente nella stazione di South Kensington. Brian Molko stava per andarsi a esibire in un pub, Stefan era presente tra il pubblico di quel concerto, rimasto colpito dalla voce di Brian, decise appunto di contattarlo e farci una band insieme. Nacquero così i Placebo, firmano presto per la Virgin, pubblicano nel 96 il loro primo album Placebo e nel 98 trovano il successo con Without You I'm Nothing, che forse è il loro album insomma più commerciale, insomma quello che ha venduto di più, insieme anche a Black Market Music del 2000. E qui insomma la prima parte dei Placebo si chiude qua, poi insomma andando avanti nei 2000 musicalmente anche cambieranno un pochino, passeranno più anche verso il dark musicalmente. Anche se io ascoltandoli spesso mi ricordano anche David Bowie, non lo so, un pochino di glam secondo
sì,
me ce l'hanno sempre in
sottofondo.
Andiamo ad ascoltare dei Placebo, Special K, tratto da Black Market del 2015.
Thank you.
E questi erano i Placebo con Special
Abbiamo K. Tremendamente tutto il tempo, quindi velocissimamente.
Beh, velocissimamente brutto, però tanto li ritireremo fuori nella prossima puntata.
O fra due.
Ovvero i Wilco, il gruppo che io cerco di sponsorizzare il più possibile a tutti i miei amici e amiche, perché secondo me sono una delle migliori band ultimamente. Deus Ex Machina dei Wilco, Jeff Tweedy, che veniva da Ian Coltupelo. E io vi consiglierei veramente tutti i dischi, perché hanno fatto comunque una discografia veramente quasi impeccabile. Sono partiti dall'alternative country di AM, sono passati poi a Being There, che è un po' una rivisitazione degli anni 60 in toto. Summer Thief è semplicemente secondo me uno dei dischi pop in senso elevato più belli. E poi, per quanto riguarda il 2000, ne parleremo, ma
abbiamo,
ne parleremo la prossima puntata.
Dei grossi must.
Abbiamo dei grossi must assolutamente su tutti, Yankee Hotel Foxtrot, ma ne parleremo nella prossima puntata.
Vedremo su quale metterla delle due,
sì,
puntate anni 2000.
E quindi vi salutiamo con il mio pezzo preferito di Summer Thief, che è A Shot in the Arm.
E la prossima puntata, appunto,
parleremo degli anni zero.
Adesso non sappiamo se sarà la scena principale o scena underground. Come
ci vorranno comunque due puntate anche stavolta.
A lunedì prossimo. Wilco.
Yes, Tracer, you were up all night. When you went to bed, with your darkest mind. Darkest mind, you change.